Laser. Speciale archivi.
Un autore coraggioso e lucido, uno scrittore che sentiva fortissimo l'impegno politico e civile e che aveva sempre coltivato il culto della memoria. Siamo nell'aprile del 1989, Leonardo Sciascia sarebbe morto il 20 novembre di quello stesso anno. Come autore era appena tornato alla narrazione con Il Cavaliere e la Morte, considerato il suo testamento letterario. Nell'intervista che vi riproponiamo, realizzata da Franco Loi, Sciascia torna sulla sua infanzia a Racalmuto, sulla curiosità per la scrittura, sugli anni della sua formazione.
Sono nato a Racalmuto nel 1921. Racalmuto è un paese in provincia di Agrigento che ha subito nel tempo un certo degrado, perché aveva 18.000 abitanti prima della prima guerra mondiale, ne aveva 13.000 prima della seconda. Ora, dopo le grandi migrazioni verso il Canada e l'Europa, la Germania, il Belgio, eccetera, credo sia sui 7-8.000 abitanti. E comunque, quando io sono nato, quando vi ho passato l'infanzia, il paese aveva le zolfare in attività e anche le saline. C'era un'agricoltura piuttosto grama, ma comunque la grande risorsa del paese era la zolfara, dove la gente lavorava in condizioni infernali, proprio terribili, però dava un certo respiro di vita. Allora uno zolfataro guadagnava 7-8 lire al giorno, ecco, che non bastavano, ma comunque tiravano avanti, ecco. La mia famiglia era dalla parte della zolfara, insomma. Mio nonno, che aveva perduto il padre da bambino, era entrato nella zolfara a lavorare a 9 anni. Però aveva tanta buona volontà, così cominciò ad andare a scuola serale da un prete, finché diventò un contabile amministratore di una zolfara. Mio padre seguì la stessa strada, aveva cominciato a studiare alle scuole tecniche, ma ad un certo punto lasciò andare e cominciò a fare lo stesso mestiere di mio nonno. Ecco. Io sono nato in questa famiglia, mia madre era casalinga e insomma si viveva così, non lautamente, certo, al punto che io, finite le elementari, non avrei potuto continuare a studiare, perché nel paese non c'erano scuole medie e superiori. Se a mio padre non fosse capitato di andare in una zolfara vicino Caltanissetta, per cui ci siamo trasferiti in questo capoluogo e tutti e tre i figli abbiamo potuto andare a scuola. Ecco.
Ha qualche ricordo particolare di quel periodo che per lei conti, che per lei abbia un significato?
Beh, i ricordi della scuola elementare, i ricordi di un freddo terribile, perché le aule scolastiche erano in vecchi conventi, vecchie rimesse, le scuderie, insomma, così, per cui l'inverno, perché in Sicilia c'è freddo, contrariamente a quello che si crede, basta andare 20 chilometri dentro dalle coste e il freddo è terribile. Il riscaldamento era affidato ai bracieri, le scuole non erano per nulla riscaldate, quindi si moriva di freddo. Ecco, ad un certo punto io, superate le prime due classi elementari, sono andato in una scuola che era sottostante alla caserma dei carabinieri, freddissima, piena di salnitro, di muffa, e lì credo di aver avuto un'esperienza che mi ha segnato proprio per tutta la vita. Erano i tempi di Mori, delle repressioni di Mori, per cui polizia e carabinieri non andavano assolutamente per il sottile. C'erano questi nuclei di polizia giudiziaria che erano tremende. Ci sarebbe voluto altro che Beccaria, insomma, la tortura veniva praticata in modo terribile. E lì ogni tanto si sentivano le grida, i gemiti degli arrestati, che per me era una cosa terribile, no? I miei compagni sapevano persino chi era il carabiniere che più si dilettava a torturare, no? E a me faceva un certo orrore, no? Mi dava una specie di incubo. Ecco, da lì io credo di avere tratto questo primo germe di insofferenza nei riguardi della violenza, della violenza che veniva fatta dalla parte del diritto e in effetti da delinquenti che si trovavano dalla parte della legge.
Quando ha cominciato a insegnare e perché?
Ho cominciato a insegnare perché, ecco, le ragioni economiche della mia famiglia. Io non potevo arrivare all'università. Stavamo a Caltanissetta, dove non c'era l'università, per cui dovevo scegliere una scuola che non desse accesso all'università, che desse un titolo di studio e quindi un avviamento al lavoro immediato. E allora ho fatto le magistrali. E devo dire che mi sono trovato molto bene, perché ho incontrato dei professori che sono stati veramente una guida straordinaria per me. Allora Caltanissetta era una città di provincia, ora lo è ancora più disperatamente, ma allora era una città di provincia fatta di intelligenza, di vitalità, insomma. Era la capitale praticamente dell'industria zolfifera. La grande risorsa era lo zolfo, insomma. E c'erano tutte le scuole medie e superiori. E c'erano dei professori disseminati in tutte le scuole che facevano società, direi, ecco. È inimmaginabile, è una delle incongruenze anche del fascismo, no? Come per esempio nell'Istituto di Cultura Fascista si trovassero dei libri che aprivano orizzonti straordinari. Io ho letto lì il libro di Mondolfo sulle orme di Marx, per esempio. Ho letto lì, ho tentato di leggere lì, l'Ulisse di Joyce tradotto da Valéry Larbaud. Insomma, coesisteva all'oppressione del fascismo una grande libertà, tutto sommato, ecco. E poi c'erano delle personalità straordinarie, di professore, insegnava anche Vitaliano Brancati. Non fu mio professore, ma era lì nell'istituto magistrale che io frequentavo. È stato un professore di lettere a darmi il 42esimo parallelo di Dos Passos. Perché la scuola veramente dava un'immagine di libertà, di intelligenza, che mi auguro ci sia ancora, ma ne ho qualche dubbio.
Lo scrivere è una necessità, e dall'altra interiore per dire delle cose, e dall'altra è un modo di intervenire. E infatti, ecco, questo aspetto, per esempio, lei ha avuto anche una parte, come dire, giornalistica sin dagli inizi, mi pare, no? Importante.
Sì, ho scritto sui giornali, sì, sempre. Ho cercato di intervenire per quello che conoscevo delle storture della vita pubblica, specialmente siciliana. Ecco, sì, c'è una controparte giornalistica in quello che ho fatto. E forse anche il resto si può considerare giornalistico, ecco, anche i libri in un certo senso, per questo intervento continuo sulla realtà.
Tutti parlano, per esempio, del pessimismo di Sciascia. Io non sono d'accordo. E le dico perché. Perché secondo me bisogna avere una grande forza ottimistica dentro, cioè una grande forza positiva. Ecco, più che ottimistica, dire ottimistica e pessimistica sono due aspetti altrettanto astratti e falsi sempre. Il problema è che c'è una grande positività e solo se c'è una grande positività si può affrontare il male del reale, perché sennò si soccombe. Ecco, questo mi sembra che sia una delle cose di cui mi piacerebbe sentire il suo parere.
Sì, io trovo addirittura elementare che il fatto di scrivere sia di per sé ottimismo. In questo articolo che recentemente Moravia ha dedicato a questo mio ultimo libretto, no? C'è una battuta finale che io apprezzo molto, che dice: sì, c'è del pessimismo, però c'è l'ottimismo della scrittura. Ecco, questo ottimismo è innegabile, non si può essere interamente pessimisti, no, non si può.
Non solo, ma io direi una cosa, lo legherei a un altro aspetto. In lei, oltre a quello della scrittura, c'è anche la positività della lotta contro il male e contro il potere, e questo bisogna avere dentro una forte positività per capire le strutture.
Sì, certo. Essendo su una posizione di lotta, a maggior ragione non si è pessimisti. Poi io appartengo a una letteratura italiana, ma con particolarità regionale siciliana, che non è banalmente ottimistica, insomma. È tutta fatta delle delusioni, delle disperazioni storiche di questa regione che è la Sicilia, ecco, in cui non si è mai visto nulla cambiare in meglio. Il pessimismo più terribile è condensato in quella frase di Lampedusa che dice: bisogna cambiare tutto perché niente cambi. Ecco, questa è la costante storica della vita siciliana. E allora, di fronte a questa specie di regola, di legge, no, non si può essere molto ottimisti, proprio nel senso banale della parola. Ecco.
Io vorrei anche chiedere una cosa, la questione della mafia, che io vedo come non tanto una questione, come viene fatta passare, di soltanto negativa, voglio dire, no? Cioè, a un certo momento la mafia è anche espressione di un costume, di un modo di essere, semmai il deterioramento della mafia va di pari passo con il deterioramento della società.
Io credo che le pagine più illuminanti sulla mafia le abbia scritte uno studioso inglese, Hobsbawm, che ridotta proprio nei termini più essenziali, la sua tesi è che la mafia è stata la sola rivoluzione borghese che poteva avere la Sicilia. E la controprova sta nel Gattopardo, dove assistiamo al passaggio di poteri dai Gattopardi agli sciacalli, dal principe di Salina a Calogero Sedara, no? che il principe manda al Senato del Regno d'Italia, insomma, praticamente. La tesi di Hobsbawm è inoppugnabile fino a un certo punto, fino al punto in cui la mafia diventa un'internazionale del crimine in cui l'alimentazione più grossa viene dalla droga. A questo punto anche dentro la mafia succede qualcosa di simile alla scissione, tant'è vero che si ammazzano tra loro. Quella vecchia mafia che faceva un po' da giudizio di pace, no? In cui il capomafia era conosciuto, indicato a dito, non si nascondeva, quella è scomparsa. Ora abbiamo appunto questa internazionale del crimine di cui non si conoscono più i capi e che ha attività le più varie, dalla droga al contrabbando di armi, insomma, cosa che non si può fare restringendo tutto alla Sicilia. Necessariamente è il mondo, insomma, che diventa così.
Il mondo e purtroppo è proprio la scomparsa, proprio, e qui entriamo in un altro argomento suo fondamentale, è la scomparsa della morale all'interno di ogni società. E quindi che il potere non ha giustificazioni.
Sì, sì. Anche la mafia aveva una sua morale, no? Aveva una sua regola del gioco. Era impensabile che il mafioso uccidesse il carabiniere. Quello era roba da banditismo, no? Non da mafia, ecco. Poi ad un certo punto tutto è mutato. Ed è mutato, direi, in forza di questo partito della Democrazia Cristiana in cui c'è tutto, no? Un mio amico dice che la Democrazia Cristiana è un fatto prodigioso, no? In un certo senso, perché è inconcepibile che uno stesso partito, cambiando poco gli uomini che lo detengono, no? Nel giro di 20 anni abbia espresso un sindaco di Palermo che è il simbolo della mafia e un altro sindaco che è il simbolo dell'antimafia. Questo è quasi un prodigio, no? E allora certe spiegazioni bisogna cercarle lì. Ecco. Gli americani sono sbarcati con le liste dei mafiosi in tasca da mettere nei posti di comando in Sicilia, perché il fascismo, bene o male, era riuscito a, non dico ad annientare la mafia, ma almeno ad addormentarla. Ma con gli americani c'è stata la resurrezione, no? E la mafia ha ondeggiato un poco. Dapprima è stata separatista. Quando si è accorta che il disegno separatista non raccoglieva l'attenzione degli americani, è trasmigrata in altri partiti, dapprima in un partito quasi laburista che era nato in Sicilia, e poi si assestò dentro la Democrazia Cristiana.
Nel suo lavoro di scrittore queste cose sono super dette. Il libro che di più tratta questo problema, da questo punto di vista, qual è?
Io ho scritto quel libro allora, Il giorno della civetta, e ho avuto l'accusa di aver inventato io la mafia, che la mafia non esisteva, insomma, cosa che veniva autorevolmente detta anche dal cardinale arcivescovo di Palermo. La mafia non esiste, chi parla di mafia è un diffamatore della Sicilia, no? Quindi allora ho raccolto le accuse di coloro che negavano l'esistenza della mafia. Oggi, per avere fatto appello al diritto e soprattutto per avere fatto l'istanza che la lotta alla mafia non diventasse lotta per il potere, ma effettivamente lotta alla mafia, oggi sono accusato, in senso contrario, di non essere abbastanza partecipe alla lotta contro la mafia. E sono cose che succedono a chi tiene una certa coerenza rispetto alla realtà effettuale delle cose. Io sono stato contro la mafia. Anzi, sono stato, credo, il primo scrittore siciliano ad aver dato un'esemplificazione narrativa di che cosa è il fenomeno mafia. Perché in Pirandello, per esempio, la cosa c'è, la cosa mafiosa, però senza mai farne il nome, no? Poi c'è addirittura una commedia di Giovanni Alfredo Cesareo, che era un professore dell'Università di Palermo, un traduttore di Shakespeare, un uomo abbastanza fine, che ha scritto una commedia intitolata Mafia, che è un'apologia della mafia, nel senso che per lui la mafia rappresenta una difesa dei principi proprio del diritto, no? E invece io ho sempre sostenuto che la mafia è un fatto delinquenziale, più o meno osservante di certe regole, però la mafia è la ricerca di un illecito arricchimento per i propri associati.
In quest'ultimo libro, se non sbaglio, mi pare per la prima volta, sposta in una città del nord la vicenda. E questo è a me sembra molto interessante, proprio anche per i discorsi che abbiamo fatto sul dilagare dell'immoralità e quindi che i principi proprio delinquenziali, criminali della mafia diventano fondo dell'azione di ogni potere oggi.
Volevo appunto simboleggiare, dire questo, ecco, che non bisogna mandare a chiedere per chi suona la campana, perché la campana mafia suona per tutti.
Vi abbiamo proposto un incontro con Leonardo Sciascia, curato da Franco Loi, tratto dagli archivi RSI, in una puntata della trasmissione radiofonica Il labirinto di Robinson.